This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Comunque ti posso dire una cosa, io ogni volta che parlo con te esco fuori che, cioè, mi reputo un fregnone.
Perché
io non avevo fatto questa considerazione ero andato subito al pensiero maligno, però senza passare da questo ragionamento. Bravissima, complimenti.
Grazie.
Però qual è il pensiero maligno? È che in realtà sta Michela Giraud lo sapeva benissimo che cazzo voleva di non binario. E quindi, cioè, non fare la cosa tipo della serie: ah no, perché sono una boomer sti social.
Sì.
No, lo sai benissimo, lo sai.
Più che altro, se lo sai, puoi anche rivendicare la tua battuta. A maggior ragione che sei un comico, puoi dire: sì, lo sapevo, però ho il diritto di scherzarci sopra.
Esatto.
Invece così, no, assorbi l'offesa e gli insulti, però non rivendichi la tua libertà. Allora, vuoi essere libera o non vuoi essere libera? In realtà così stai strizzando l'occhio un po' a tutti.
Vedo brutto.
E ben ritornati a questo fantastico nuovo episodio di Vedo Brutto, mamma mia Giulia. Oggi io te lo dico, oggi io sto male, mi sento un po'
male.
Quindi ti chiederò.
Ciao a tutti, sì, e tutte innanzitutto.
Sì, ok.
Che c'hai? Che c'hai?
C'ho un po' di torcicollo e questa cosa del tutto e tutte, cioè, me l'ha acuito.
Te lo aumenta.
Sì, me l'ha aumentato. Quindi per favore, questa volta spiega tu il format, perché non ce la faccio.
Ma
veramente
lo spiego sempre io.
E allora spiega un'altra volta.
Comunque, per i nuovi e le nuove arrivate,
quindi zero.
Vedo brutto, zero, perché?
Per i nove e le nuove arrivate, quindi zero.
No, ci saranno nove persone.
Sì, vabbè.
E Vedo Brutto, un podcast in cui due amici, cioè io che sono Giulia Berillo,
sì,
e tu che sei?
Io sono Matteo Vitelli.
Parlano di film, serie TV,
sì,
videoclip,
sì,
eccetera eccetera, commentandoli con il loro punto di vista, e diciamo che uno assegna qualcosa all'altro per la puntata successiva.
Sì. Sì.
Perché mi guardi così?
No, perché sei un po' lenta, Giulia, te lo dico.
Ricominciamo.
Sei leggermente lenta, devi andare veloce, devi andare il ritmo, tutto il ritmo. Andiamo direttamente al sodo. Che cosa ti ho assegnato io questa settimana?
Allora, questa settimana mi ha segnato lo spettacolo di Michela Giraud, La verità lo giuro, su Netflix.
Questo perché? Perché l'altra volta abbiamo detto: bah, magari, forse poi non l'abbiamo messo questo pezzo,
sì,
però
sì,
discutendo
l'abbiamo messo,
abbiamo detto: ah, l'abbiamo messo. Abbiamo detto: bah, magari, forse la prossima volta possiamo fare un episodio sui limiti della comicità. Ecco, purtroppo però questo non sarà un episodio sulla comicità, perché lo spettacolo di Michela Giraud abbiamo capito che non fa ridere.
Manca,
non so come la pensi.
Manca la cosa principale, cioè la comicità.
Peccato.
Allora, intanto diciamo chi è Michela Giraud, per chi non la conoscesse. Allora, sicuramente il grande pubblico l'ha iniziato a conoscere di più dopo la prima edizione di LOL su Amazon Prime.
Che tra l'altro la cosa che mi fa ridere è che, cioè, prima ci ha provato con Amazon Prime e non ha fatto ridere. Ora ci prova con Netflix e non ha fatto ridere. Quindi ci aspettiamo tutti quanti l'anno prossimo il grande spettacolo su Disney Plus di Michela Giraud. Grande, se le
Vabbè,
gira tutte.
Vedremo.
Se le gira.
Allora, diciamo che però lei comunque ha fatto un po' di gavetta.
Voglia,
a parte che è laureata in storia dell'arte.
Wow.
E poi ha preso un master all'Accademia Nazionale, sì, di Storia Drammatica Silvio D'Amico.
Ah,
poi,
okay, ho capito.
Vabbè, è stata presa a Colorado, quindi ha iniziato a fare degli spettacoli lì, ha lavorato.
No, ma
radio.
Non mi dire! Beh, sì,
e
si
allora,
vede che c'ha proprio
target,
la formazione,
sì,
da Colorado, ce l'ha tutta, dalla serie. Oh! Po' roba così.
Poi
no,
ha lavorato al Comedy Center News e poi nel 2020 ha vinto il premio Satira per la stand-up comedy alla 48esima edizione del premio Satira Politica di Forte dei Marmi. E lei l'ha anche nominato nello spettacolo, quindi io ci tengo a citarlo.
Guarda, sicuramente è un premio molto difficile da pronunciare, soprattutto perché non ti ricordi,
vero,
ovviamente tutte le parti della nomenclatura. Premio Satira, wow, infatti questo spettacolo è veramente pungente,
no,
vero
infatti,
Giulia?
Diciamo tutto è tranne che satira, o comunque non è una comicità mordace.
Allora, io lo so che in questi casi, con questi prodotti audiovisivi, è leggermente difficile, però vorrei che tu in 30 secondi riuscissi a spiegarmi, a farmi un piccolo riassunto di quello che è lo spettacolo La verità lo giuro. Ok, ce la fai? Te la senti?
Ci provo.
30 secondi, ok? Aspetta che questa volta voglio fare le cose fatte bene e metterò un cronometro.
Sì, però non mi interrompere.
Questi 30 secondi partono da adesso.
Allora, lei è da sola su un palco, sì, con davanti il pubblico, sì, in questo locale di Roma che si chiama Il Vinile, sì, ed è un format di stand-up comedy sostanzialmente. Okay. E lei, okay, per un'ora sì, attinge alla sua storia personale, quindi ci sono, uh-huh, momenti autobiografici, sì, e poi parla sostanzialmente di attualità e di temi, diciamo, un po' pruriginosi e polemici, tipo, sì, la questione delle curvi, quindi delle etichette, dei canoni estetici. Già è scaduto, aiuto.
È scaduto il tempo.
Vabbè, secondo me ho già esaurito tutto lo spettacolo.
Sì. Beh, no, beh, anche perché voglio dire, è uno spettacolo di stand-up, quindi non è che c'è tanto da raccontare.
Però possiamo parlare delle tematiche, okay, e comunque fare una riflessione sul suo tipo di comicità.
Sì, guarda, io te lo dico, mi sento veramente in difficoltà a raccontare questo spettacolo. Sarà una grandissima sfida per noi due, per Vedo Bruzzo che recensisse il primo spettacolo di stand-up comedy.
Che abbiamo scelto male, forse.
Abbiamo scelto male, però, visto che, come ti ho detto prima, ho un po' di torcicollo, quindi non, ecco, ce la faccio tanto a parlare bene, quindi ti lascio la parola.
Allora, io partirei da una tematica che, diciamo, una delle prime che lei affronta nello spettacolo, cioè, sì, notiamo che c'è questa sorta di autoironia e anche di autocritica.
Ok.
Perché la Giro nomina a un certo punto un episodio che le è successo personalmente, sì, praticamente, sì, quando Demi Lovato aveva chiesto che ci si rivolgesse a lei con il loro, con il pronome loro.
Sì, è una cosa che sentiamo poi sempre più spesso ultimamente.
Esatto,
no?
Perché ha dichiarato di essere non binaria. Okay. Cosa è successo? Questo è successo tipo un annetto fa.
Sì.
Michela Giro ha letto questa cosa e ha ben pensato di scrivere una delle sue battute più brillanti, a sua detta.
Mamma mia!
Cioè ha fatto un paragone dicendo: ah, Demi Lovato vuole che le si dia del loro come il mago Thelma.
Ok.
E che succede? Sì. Lei scrive questa battuta su Facebook e tutti si mettono a ridere, le fanno i complimenti. La scrive su Twitter e tutti ovviamente la criticano e la insultano.
Beh, diciamo che non è un campo facile quello di Twitter.
Sicuramente no. Già è interessante notare la diversa ricezione, no, delle battute, anche di sensibilità tra un social e l'altro, perché sappiamo che Facebook ormai, sì, è abbastanza vecchio,
sì,
e Twitter è anche abbastanza suscettibile. E quindi, diciamo, nomina questo episodio, però il punto qual è? È che lei da una parte dice e ammette di essere stata superficiale, perché candidamente afferma che lei non sapeva cosa volesse dire essere non binario.
Vabbè, poi ne parliamo di questa cosa.
Poi ne parliamo, però dall'altra sottintende che la reazione che ha subito e che ha patito da Twitter è stata eccessiva.
Sì.
Quindi o ti discolpi oppure stai criticando gli insulti che hai ricevuto.
Okay.
Perché si è sentita dire che era di destra, quindi lei marca, sì, molto su, sì, questa cosa anche politica, però allora
che
si
poi,
stai scusando,
oddio,
o no?
Mi fa tanto ridere, mi fa troppo ridere che l'offesa, la controffesa sia tu sei di destra, cioè cazzo fa troppo ridere questa cosa.
Lei qui ha detto è stato più fastidioso essere difesa che offesa, perché paradossalmente quelli che la difendevano erano di destra.
Certo, ma ha citato anche Salvini, ma è vero?
Che cosa?
Che se non ricordo male un gruppo vicino a Salvini aveva fatto, diciamo, aveva espresso la sua solidarietà.
Ha fatto questa battuta, questo non lo so, io mi ricordo che il tweet l'avevo letto e poi cosa ha fatto? Lei invece, sì, di scusarsi subito aveva rimosso il tweet e quindi
e
lì
è una cosa
non
che
si
non
deve
si
mai
fa.
Mai,
non si leva mai niente, tutto deve rimanere lì, anche per le prossime generazioni, no? Fra 20 anni magari arriverà qualcuno che andrà a spulciare fra i tuoi denti e troverà quella roba, e giustamente, certo, ma quella è una cosa fondamentale, tu devi lasciare tutto, come rimarranno questi episodi, no? Quando saremo magari una madre e un padre di due famiglie magari benestanti, te lo auguro veramente, Giulia, perché adesso non ti vedo molto bene, quindi ti auguro veramente un futuro prospero e sicuramente noi verremo sputtanati per quello che stiamo facendo.
Però parliamo della questione,
ritorniamo un attimo,
sì,
sul, esatto, ritorniamo sul non binario. Tu che cosa ne pensi di quella roba lì?
Allora, il discorso qual è? Che lei, cosa che dice anche nello spettacolo,
sì,
afferma appunto che non sapeva cosa volesse dire essere non binari, però allo stesso tempo dice che in quel momento era in promozione con il film Maschile Singolare, che io ho visto e che tratta anche di temi LGBTQ+, comunque gender, sì, fluid, insomma, identità di genere.
E tutte quelle belle belle parole.
Tutta
sì, sì, le conosciamo tutte ormai.
No, era per riferirmi al concetto. Okay, quindi, perfetto. Se tu hai fatto, sì, sì. E lei è una delle protagoniste, uh-huh. hai fatto quel film, non sai veramente cosa vuol dire essere non binario? Mi sembra un po' strano.
Comunque, ti posso dire una cosa: io ogni volta che parlo con te esco fuori che, cioè, mi reputo un fregnone. Perché io non avevo fatto questa considerazione. Ero andato subito al pensiero maligno, però senza passare da questo ragionamento.
Vabbè.
Bravissima, complimenti.
Grazie, grazie.
Però qual è il pensiero maligno? È che in realtà sta Michela Giraud lo sapeva benissimo che cazzo voleva di non binario. E quindi, cioè, non fare la cosa tipo della serie: ah no, perché sono una boomer, sti social. Sì. No, lo sai benissimo, lo sai.
Più che altro, se lo sai, puoi anche rivendicare la tua battuta. A maggior ragione che sei un comico, puoi dire: sì, lo sapevo, però ho il diritto di scherzarci sopra.
Esatto.
Invece così, no, assorbi l'offesa e gli insulti, però non rivendichi la tua libertà. Allora, vuoi essere libera o non vuoi essere libera? In realtà così stai strizzando l'occhio un po' a tutti.
Sì, capito. E che poi alla fine il risultato è pessimo.
Esatto.
Cioè, io veramente, in merito a tutto questo mondo, no, di non dover dire o poter dire o come reagire, io prendo come punto di riferimento Ricky Gervais.
Okay.
O Gervais o Gervais o come cazzo si pronuncia, non mi interessa.
Ma sei Giulia?
No, beh, il punto qual è? È che lui, tra l'altro, durante le performance stesse tende a ripetere molte volte: non me ne frega, cioè non mi interessa niente di quello che pensate, io sono un comico, dico quello che voglio, voi siete liberi di reagire ridendo o altrimenti.
Ma
no,
il discorso è che tu puoi dirlo quando la tua innanzitutto è satira e non comicità, perché comunque c'è una differenza, cioè la comicità rimane molto più sulla superficie, mentre la satira è qualcosa di irriverente che cerca di scardinare anche uno status quo.
E infatti, scusa, perdonami, ho messo in contrapposizione la Giraud con Gervais, perdonami, ho fatto un errore.
E secondo
me
la libertà nasce dall'intelligenza, cioè se tu rimani sulla superficie e poi cerchi di essere autoironica ma in realtà ti stai tradendo, perché viene fuori che hai fatto solo una figuraccia, allora lì non è efficace.
Passiamo anche un'altra cosa. Io mi ricordo che quando ero bambino c'era su Canale 5 questa trasmissione fantastica, quasi un'antesignana di questi spettacoli di stand-up comedy, ovvero Il Bagaglino.
Certo.
No,
come
non è assolutamente la stessa
come
cosa.
Come non ricordarlo.
Però mi ricordo che, insomma, anche la sei l'ultima, no? In un certo qual modo.
Sì.
E perché ti dico? Perché la comicità in questi contesti veniva espressa in maniera caricaturale.
Okay.
Cioè, nel senso, c'è stava Martuvello che faceva: oh, ma hai capito? Hai capito? Cioè, il punto qual è? Ti metto, guarda, questo fantastico, perché guarda, veramente, certe volte faccio dei ragionamenti, io metto paura a me stesso.
Vediamo.
Ok? Secondo te, il fatto di mettere l'etichetta su una roba come quella della Giraud, l'etichetta stand-up comedy, ok? Su uno spettacolo che sostanzialmente è lo stesso identico spettacolo di quello che si faceva 20 anni fa, secondo te giustifica un po' il tutto? Ti faccio un esempio, la stessa cosa che sta succedendo nel podcast, no? Quanto è trendy dire faccio un podcast? Ma da quant'è che si fa in radio sta roba, no? Del free talk? Di conseguenza, mettere l'etichetta... Ah no, perché sono una stand-up comedian, quindi posso bestemmiare, posso dire parolacce e sono figa, no? Perché,
no,
capito?
Secondo
che
me...
Che ne pensi di sta roba?
Allora, secondo me in questo caso è come se il contenitore spingesse il contenuto, cioè? Se tu metti l'etichetta di stand-up comedy, appunto ti inserisci automaticamente in un filone che è un po' finto, cioè è quella comicità un po' più intellettuale, se vogliamo, no? Perché arriva un po' dall'America.
E scusami, questa ti è sembrata intellettuale?
No, però aspetta, è l'etichetta, cioè è il contenitore che in questo caso direziona il contenuto. Poi quello che c'è veramente nel contenuto è come se non contasse più o conta di meno.
Esatto.
Capito?
Esatto.
Quindi in realtà è un'operazione di marketing che ha fatto Netflix, anche perché non ci dimentichiamo innanzitutto che lei è la prima donna che fa questa cosa.
Aspetta, è la prima donna ad andare su Netflix?
Sì, su Netflix.
Okay,
esatto.
Okay.
E che verrà quindi distribuito in tutto il mondo.
Sì.
Quindi verrà sottotitolato, quindi anche lì non so quanto funzioneranno, soprattutto i dialetti magari, no, la mimica.
Ma sì, insomma.
E quindi verrà distribuito, cioè è comunque una grande possibilità, però secondo me non l'ha sfruttata appieno, perché poi qual è il discorso? Anche il tono, cosa che abbiamo notato entrambi, credo, è stato troppo didascalico, cioè lei descriveva un fatto e poi lanciava la battuta finale, il famoso Fulmen in clausola.
Sì.
come dicevano i latini.
Mamma
come
mia,
se
scusa,
fosse.
Scusa, posso fare un inchino per favore? Anche se nessuno lo vedrà mai, ma solo te. Guarda, complimenti.
Grazie.
Veramente, complimenti.
Grazie. Insomma, questa battuta fulminante finale,
sì,
lei la diceva come se l'avesse scritta in un post di Facebook.
Sì,
cioè, presente quando scrivi il post e poi alla fine metti, no, la freddura in maiuscolo.
Sì.
Però non funziona in uno spettacolo dal vivo. Cioè, secondo
cioè,
me
tipo buongiornissimo
essere...
caffè, invidiosi.
Non lo so,
ciao!
Si notava troppo questa cosa. Era un po'. Non lo so, falsa. Cioè, suonava falsa.
Sai cosa? Io ho notato il testo.
Esatto.
Cioè, quando lei recitava, io vedevo
esatto,
il testo. E infatti, la cosa che veramente. Il maggior rimpianto per aver. Non voglio dire sprecato, non voglio essere cattivo, ma per aver trascorso questa oretta davanti al mio smartphone. Perché sì, io i contenuti me li guardo sul telefono.
Ma infatti
telefono,
perché? Ma sei
io me li
una
guardo sul telefono.
Satana.
Io me li guardo sul telefono i contenuti, perché sì, perché viva il futuro, viva. Però a parte questo, a parte questa piccola parentesi, no, ecco, il mio più grande rimpianto è che magari i testi erano anche belli, però purtroppo non lo sapremo mai perché li ha recitati male.
Sì.
Quello è il punto. E non bisogna aver paura di dire sta cosa, li ha recitati male.
No, poi vabbè, per carità, sono gusti, però secondo me, cioè è come se il testo appunto fosse troppo visibile e poi i contenuti fossero semplicemente abbozzati. Cioè, adesso diciamo anche un po' gli altri temi che ha toccato,
sì,
però rimanevano troppo sulla superficie. Ripeto, alla fine in un'ora tu puoi dire tante cose.
Ecco, esatto, brava. Anche perché poi secondo me sta cosa, sai da cosa è data? Io ho letto un articolo dove veniva descritto questo spettacolo come una raccolta dei cavalli di battaglia di Michela Giraud. Allora, io se penso a cavalli di battaglia, penso a, che ne so, Gigi Proietti, che ha fatto proprio lo spettacolo Cavalli di battaglia, no? Ma i cavalli di battaglia di Michela Giraud quali cazzo sono? Sono, come dici tu, i post di Facebook. Allora ritorna tutto.
Vabbè, se quelli sono i suoi cavalli di battaglia, che ci possiamo fare noi? Cioè, evidentemente.
Ecco, forse che dicevi che era tutto un po' slegato e un po' superficiale, no?
Sì, perché appunto è come se fosse, esatto, un'antologia dei pezzi migliori, che però poi non funzionano nella fluidità di un monologo, perché alla fine è un monologo unico di una sola persona per un'ora. Comunque,
okay, sì,
un'altra tematica,
sì,
che ha preso gran parte dello spettacolo è appunto, come accennavo prima, la questione delle etichette, dei canoni estetici,
sì,
e anche un po' gli stereotipi, i luoghi comuni sul corpo delle donne, in particolare sull'essere curvi.
Uh-huh.
Allora, lei diciamo che scherza molto sul fatto che le è stata affibbiata questa etichetta,
sì,
e fa dell'ironia su questo, no? Come se le donne curvi fossero un po' delle figure mitologiche. Però anche lì, cioè, dov'è veramente la satira? Non lo so, l'ho trovata un po' superficiale, non so tu come l'hai trovata.
Ma forse lì il momento della satira è rappresentato da quella mail che
sì,
gli viene spedita, oddio mio, ma che è una lettera, no? Che gli viene inviata da una testata giornalistica, se non ricordo male, no?
No, da un'attrice di un programma televisivo che la voleva invitare,
ah,
a un'intervista.
Ah sì sì, giusto giusto. Quindi che le diceva?
Praticamente le faceva mille giri di parole per dirle,
sì,
ti vorremmo qui per sentire,
sì,
insomma, tu cosa ne pensi di presentare il tuo spettacolo, e poi diceva tipo, non ti preoccupare, c'è anche il buffet.
No, ma questa era una sua battuta, dai.
Non lo so. Se è stato vero o no.
Ma la mail era tipo, no, perché vorremmo parlare con te del fatto che non ti sei mai buttata giù, del fatto
è vero,
che sei,
sì,
sostanzialmente un'attrice curvy. Era tutta quanta un po' così, quindi forse quella era un po' la satira, che però poi, scusami, è passata subito in secondo piano con la battuta del buffet, che non c'entrava un cazzo.
No, vabbè, diciamo che lei ha voluto porre l'accento sulla ridicolizzazione che fanno magari alcune persone rispetto a persone non propriamente filiformi, come dice lei,
sì,
che se uno magari è un po' in sovrappeso, allora deve mangiare chissà quanto, deve voler sempre mangiare, e soprattutto deve raccontare,
sì,
il proprio peso come se fosse l'elemento predominante della propria vita, quando uno può vivere,
oddio, magari
una vita.
Per lei lo è, eh?
No, in realtà lei criticava proprio questo, cioè lei dice, io faccio cose, esco di casa, vivo la mia vita, e il peso può essere un momento, una fase, ma non mi interessa.
Sì.
Però anche qui, cioè, ormai ci dobbiamo ancora dire queste cose? Forse sì, forse no, non lo so, magari io le vedo in un modo.
E scusami, tu come hai visto il pubblico davanti a questo sciorinamento di questa tematica?
Allora, secondo me un altro punto debole, che però lì non è stata molto colpa sua, è il fatto che il pubblico o si sentiva poco rispetto poi alla registrazione su Netflix.
E ti dico no, perché a un certo punto si è sentito una frase da serie serie. Ma dove stanno i bianchi maschi etero? Quindi no, si sentiva bene,
si
il
sentiva.
Pubblico.
Però forse era un po' addormentato.
Sì.
Perché non è che batteva tantissimo le mani, o comunque non c'era questo scambio così vivo. Uh-huh. Non l'ho vissuto così coinvolgente.
Quando ha battuto le mani, lo ha fatto in un momento sbagliato. Che non,
esatto.
Che non serviva.
Ma perché serviva. Sai perché? Perché lei stessa non aveva ritmo.
Ah, okay.
Quindi, secondo me, il pubblico non sapeva neanche quando dover applaudire. Okay. Perché non c'era questo grande ritmo comico.
Quindi diciamo che ci è piaciuto tanto.
No, allora, però c'è una parte per cui secondo me vale la pena di vedere lo spettacolo.
Vai, dimmela, sono curioso.
Cioè quando, diciamo, dalla seconda metà in poi inizia, sì, a parlare di elementi autobiografici. Uh-huh. Quindi della sua famiglia,
sì,
che lei definisce famiglia borghese militare cattolica,
sì,
di Roma Nord, che già un po' infiocchetta il tutto.
Che e ricordiamo, secondo Castellitto è il Vietnam, giusto?
Esatto, e io appoggio questa sua tesi.
Cazzo, vabbè.
E inizia a parlare anche del rapporto con sua madre, abbastanza,
sì,
complicato, con suo padre, il fatto che appunto lei fosse una bambina un po' diversa dagli altri, e quindi c'è questo racconto di lei che viene iscritta dai genitori a danza,
sì,
ma la cosa più importante è il rapporto che lei ha con sua sorella.
Esatto.
Perché racconta che la sorella ha la sindrome di Asperger.
Uh-huh.
Però effettivamente qui è molto delicata, sicuramente perché l'ha vissuto in prima persona, quindi,
certo,
c'è uno switch tra il senso di falsità che abbiamo percepito prima,
sì,
rispetto all'autenticità di questo pezzo dello spettacolo.
Posso usare una frase giornalistica?
Vai.
Cioè, nella prima metà dello spettacolo c'era la Giro, nella seconda metà c'è Michela.
Esatto, è vero.
Okay.
E quindi questa verità esce molto fuori, perché appunto lei racconta anche la difficoltà di essere la sorella di una persona che appunto ha questa sindrome e sostanzialmente,
sì,
non ha filtri, e quindi dice tutto quello che pensa, e soprattutto se sei un adolescente, insomma, non è proprio il massimo.
Sì.
E c'è però poi una vera e propria critica sociale sullo stigma della disabilità.
Mm-hmm.
Perché lei racconta anche l'ignoranza delle persone che le chiedevano: ma come, ma tua sorella è handicappata? Sono parole proprio sue, no?
Sì.
Ma come, non sta sulla sedia a rotelle, ma l'avete preso il posto,
ah,
per disabili? Cioè, come se,
certo,
appunto, se tu,
certo,
non hai una disabilità fisica, allora non,
sì,
sei veramente un disabile. E quindi,
certo,
lì ci ho trovato una bella critica, anche molto emozionante.
No, ma esattamente quello che dici tu. Cioè, lì avevi veramente l'impressione che stessi raccontando delle cose vere, ed è proprio evidente la differenza fra la prima parte e la seconda. Per la prima volta nella vita ti do ragione.
Addirittura nella vita.
Esatto.
Ci sono due cose molto belle in questo pezzo dello spettacolo. La,
oddio,
prima,
la seconda
è la
me la sono persa.
Non te l'ho detta.
Ah.
Ora te la dico.
Sì.
La prima è la metafora che la madre utilizza per spiegare alla Michela adolescente che cosa,
sì,
vuol dire avere la sindrome di Asperger, che appunto,
uh-huh,
fa parte, no, dello spettro autistico.
Sì.
E dice: noi è come se avessimo tutti una pentola in testa,
sì,
dove arrivano le informazioni e vengono,
sì,
messe lì in questa pentola, mentre tua sorella è come se avesse uno scolapasta.
Esatto.
Quindi alcune informazioni passano, altre no.
Sì.
E invece, diciamo, una delle battute più riuscite, secondo me,
uh-huh,
è quando Michela Giraud parla della sorella e dice: mia sorella odia i poveri e i brutti, è una disabile di destra.
Questa fa molto ridere.
Questa è molto,
molto
bella.
No, vabbè, fa ridere perché veramente, ma è tutto lì la questione. C'è una grande naturalezza nel dire queste,
sì,
cose. Perché,
sì,
parli appunto di tua sorella, quindi è ovvio che hai più vicinanza, no? Mentre invece tutte le altre tematiche senti, non lo so, in tutte le altre battute è come se ci fosse in sottofondo un senso di distacco da ciò che si dice. E quindi era scollato. Il personaggio e il testo erano scollati.
È come se lei avesse ancora bisogno di crearsi un vero e proprio repertorio. O di
e anche un
studiarlo.
Personaggio, diciamo, secondo,
sì,
me.
Sì, c'è anche di studiarlo di più e meglio, perché poi ora l'abbiamo praticamente distrutta, però secondo me ha delle potenzialità.
Sì.
Perché è anche molto libera quando dice le cose, usa anche molto il corpo nello spettacolo, si vede.
Che potrebbe fare anche meno, eh?
No, in realtà a me piace quando, anche perché pure quello fa parte molto della tipologia stand-up comedy, usare anche il corpo.
Ok, però ti posso dire, cioè, tu
devi saperlo usare.
No, a parte quello, ma da una parte mi stai dicendo: ah no, perché mi chiamano? Perché sono in sovrappeso. Dall'altra fai tutte quelle movenze perché sai di far ridere, perché risulti buffo. muffa perché fai quelle movenze e sei in sovrappeso. Cioè la stai usando in tutte e due le maniere.
Vabbè, ma questo è normale. No, questo
anche
è normale.
Anche meno, vai tranquilla.
No, in realtà diventa un punto di forza, ma questo sempre nella questione anche delle minoranze. Quando tu sfrutti la cosa che ti viene criticata a tuo favore, è lì che superi l'offesa.
Sì, ma per me è un ragionamento troppo complesso.
È troppo raffinato, lascia perdere.
È troppo raffinato. Guarda, però ti vorrei invece io lasciare due momenti epici, secondo me, della serata. Allora, da una parte c'è la madre che quando appunto Michela le racconta: ma sai, no, perché faccio uno spettacolo? Ma ci stai solo te? Sì, lei gli risponde: che palle. Lì veramente il teatro si doveva alzare e batte le mani.
Braccia, però,
a parte sta cazzata. La seconda cosa invece che ti voglio dire è: anzi, ti lascio con questa domanda.
Okay.
Secondo te, no, le parole assumono il significato a seconda di chi le dice? Perché a un certo punto la nostra beneamata Michela dice per quattro volte puttana, riferendosi a una sua compagna di danza, se non sbaglio, o meglio, alle sue compagne di danza, leggermente più filiformi rispetto a lei, che appunto
che
la schernivano.
Esatto,
la prendevano in giro. Quindi diceva puttana, puttana, per quattro volte.
Allora, secondo me, come tutto, dipende dal contesto.
Sì.
Cioè, purtroppo noi ci siamo dimenticati del contesto.
Diciamo,
cioè,
che non vale solo quando ve pare sta cosa, sta regola, dipende dal contesto.
Perché me lo dici al plurale, come si ora? Io non rappresento nessuno e odio quando ci si rivolge a me al plurale, a differenza di Demi Lovato.
Io sono unica.
No,
io
comunque
sono unica.
Se io sto con la mia cerchia di amici e faccio una battuta a una persona che conosco da 10 anni, è ovvio che posso permettermi di farlo.
Certo.
Ovviamente, se io sono una comica e lo faccio durante lo spettacolo, dove sto in realtà stigmatizzando anche le discriminazioni, forse suona un po' strano. Quindi quella cosa mi ha fatto un po' storcere il naso.
Ok, sai che c'è, Giulia? Secondo me abbiamo completamente finito. E guarda,
esaurito
veramente sono
tutto quello che potevamo dire.
Sono troppo contento perché secondo me è venuta anche abbastanza cortina.
Vabbè, questo lo vediamo sempre alla fine, perché poi diciamo sempre così.
Lo vediamo dopo. E senti, però ti chiedo un'ultima cosa: secondo te questo fantastico spettacolo merita di essere visto oppure
Beh,
no?
Certo, dopo che l'abbiamo distrutto così. Ripeto, secondo me per la seconda parte merita, anche perché dura un'ora.
Cazzo, però non puoi dire sempre sì, non puoi dire sempre sì.
Ho capito, però
sì.
Mi dispiace che poi le persone non lo vedano, scusa, se no poi non c'è gusto a sentire il podcast. Quindi noi facciamolo vedere, perché secondo me è comunque un'ora di svago.
Sì.
Non riderete a crepapelle, però sicuramente qualche sorriso lo farete.
Sì.
E quindi secondo me sì, dai.
Io vi do un consiglio, va bene, vedetevelo, ma a velocità 1,5.
Come io sento
è
i
molto
podcast,
più godibile. Come tu senti i podcast? Ma
così.
Tu sei una bestia di Satana.
Lo so, ma io sono abituata così per il lavoro. Vabbè, comunque questo non interessa a nessuno.
Quindi ci sentiamo giovedì prossimo, dove tu mi assegnerai che cosa?
Ti ho assegnato il documentario di Laura Pausini, Piacere di conoscerti, su Prime Video.
Il piacere sarà tutto mio.
Vedremo.
Che palle, però non mi puoi sempre da ste cose.
Ma cosa vuoi? Stai zitto e lavora.
Va bene, giuro, vado senza pregiudizi.
Ecco,
vado,
bravo.
Sto andando, lo vado a vedere adesso. Tra l'altro, bastarda, perché su Amazon Prime non. No, sì, bastarda, perché su Amazon Prime non puoi fare la velocità 1,5, non la puoi fare.
Così,
e quindi
amici,
me lo devo vedere a velocità normale, me lo devo vedere, capito?
Va bene.
Scusa, mi ricorda un attimo le cose da fare dopo aver sentito un episodio, per favore.
Allora, le cose da fare sono innanzitutto condividere con tutti i vostri amici, conoscenti, parenti il nostro podcast.
Spread the voice.
Cercate di farlo girare il più possibile, grazie.
Bravi.
E
bravissimi.
Poi mettere le stelline.
No. Bravissimi e bravissime.
Mettere le stelline su Spotify se vi è piaciuto.
Yeah!
Seguire.
Ci piace tanto la stellina.
E poi seguire la nostra pagina Instagram Vedo Brutto, dove troverete sempre i miei soliti spoiler e le storie di Instagram in cui io, perché sono palesemente io che le scrivo, insulto Matteo.
Guarda, ti giuro, potresti scendere in politica, secondo me. 4-5 voti li prenderesti,
ma secondo me anche di più. Ci sentiamo giovedì prossimo con il nuovo episodio. Ciao a tutti e tutte,
evviva l'entusiasmo.
Vedo Brutto.
Passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A-15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.